Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Ai microfoni Davide Secchi, al mio fianco di fronte in splendida forma Silvia Antonini. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Ennesima mattinata primaverile, invece siamo ormai verso la conclusione di ottobre. Io sono completamente distrutto dall'allergia, come se fossimo a maggio, complimenti vivissimi. Ma quello che ci preme è parlare, come al solito, di comunicazione e questa volta di pubblicità, cara Silvia, perché le associazioni che operano nel settore della pubblicità e dell'industria radiotelevisiva hanno firmato un manifesto di autoregolamentazione della pubblicità sui mercati europei. L'iniziativa è dell'EASA, la European Advertising Standards Alliance, che riduna una serie di associazioni come, per esempio, la Confindustria Radio TV e l'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria, per citare due membri italiani, ma anche Google nella categoria società digitali definite Pure Play. L'obiettivo del manifesto è potenziare una comunicazione pubblicitaria socialmente responsabile in Europa, a voglia, come si suol dire. Cosa vuol dire in concreto? I membri dell'EASA si impegnano a promuovere un'autoregolamentazione della pubblicità collettiva che tuteli i consumatori e che faccia crescere la fiducia nella pubblicità a beneficio di tutte le parti interessate della società. Ma perché non c'è fiducia nella pubblicità?
Beh, dipende, no? Appunto, vogliono che ci sia ancora più fiducia.
Va bene, questa azione deve avere un respiro europeo. E infatti, per garantire che gli impegni siano rispettati, l'EASA farà da punto di riferimento per la condivisione di idee e soluzioni in collaborazione con tutti gli stakeholder, tra cui le organizzazioni non membri, le società, la società civile e anche il mondo accademico.
Il manifesto
sì.
È stato firmato in occasione del 30° anniversario dell'EASA e prevede 5 punti.
Via.
Il primo afferma l'impegno a promuovere una forma di autoregolamentazione pubblicitaria solida dal punto di vista finanziario e il coinvolgimento di tutti gli attori del mercato, oltre che tutte le forme di advertising. Il secondo punto riguarda l'impegno a sostenere l'utilizzo dei dati e quindi afferma l'importanza della tecnologia anche per monitorare le pubblicità online. Il manifesto sottolinea il respiro europeo di questa visione, tanto è vero che promuove la ricerca di soluzioni collettive, no? A problemi rilevanti sui mercati internazionali, allo scopo di rafforzare l'armonizzazione e allo stesso tempo fornire strumenti per le organizzazioni locali. E quindi, infatti, mentre afferma questo approccio europeo, sostiene i sistemi di autoregolamentazione pubblicitaria nazionali.
E infine EASA intende sostenere la industria nello sviluppare pubblicità dai valori positivi e riconosce che l'advertising ha un ruolo nel promuovere comportamenti capaci di affrontare le sfide globali. Attenzione, come la sostenibilità, la diversità, l'inclusione sociale e l'equità, perché può dare visibilità a questi temi e alle soluzioni, oltre a creare consapevolezza e condividere le buone pratiche.
Sì, questo è il ruolo della pubblicità anche.
Vabbè.
Sì, lo è.
Il ruolo della pubblicità non è vendere. Perché dobbiamo sempre mascherare le cose?
Sì, però vendere non vuol dire che non possa essere anche uno strumento per diffondere dei valori.
Che questi valori che abbiamo enumerato non ci interessino, naturalmente è una sciocchezza, ci interessano come, però mi sembra veramente la solita mascherata. Il prossimo trend, quale sarà? Le prossime mode? È la verità, è inutile che ci giriamo attorno. Comunque sono tornati 1975, gruppo britannico che cerca di diventare una sorta di nuovo fenomeno alla Arctic Monkeys. A me non sono mai piaciuti, ma questo Being Funny in a Foreign Language, il nuovo album che dovrebbe essere il quinto, visto che loro hanno debuttato discograficamente 10 anni fa, e mi sembra il più equilibrato e il meno, diciamo così, adolescenziale. E da questo album andiamo a ascoltare, guarda caso, dopo 10 anni di carriera, un brano che si intitola come il loro nome, 1975.
This'll get bigger, if you know what I mean. I'm sorry if you're living, you're 17. I heard it's en vogue to be super thin, but your friends aren't thick, so they can't come in. Feeling apathetic after scrolling through hell. I think I've got a boner, but I can't really tell. And the fans are on. cynical, there's Adderall and vitriol and young people drinking Aperol. And it's about time. And this is what it looks like. Sorry about my 20s, I was learning the ropes. I had a tendency of thinking about it after I spoke. We're experiencing life through the postmodern lens. I'll call it like it is. Making an aesthetic out of not doing well and mining all the bits of you you think you can sell while the fans are on. Whimsical, political, liberal, with young people as collateral. See our constant, see American dreams being buying up all of my self-esteem while QAnon created a legitimacy, but it's just some bloke.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista di Leonard Sandova di Vicky dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, 55esima puntata di questo mercoledì autunnale per scherzo. Il 15 ottobre è stata lanciata una piattaforma basata sul sistema obiettivo premio. Per ogni gol raggiunto il collaboratore otterrà un benefit con effetti positivi anche sulla produttività. Aiutare le aziende a raggiungere i propri obiettivi migliorando il welfare dei collaboratori con effetti positivi sulle vendite e sulla produttività. E questo è lo scopo della piattaforma Texer, il cui lancio con la versione beta è avvenuto il 15 ottobre. L'innovativo software consente di creare modelli win-win per aziende e dipendenti, incentivando attraverso un sistema di premi e gratificazioni ottenibili al raggiungimento di ogni traguardo prefissato. Insomma, un progetto molto molto simpatico.
È
assolutamente ambizioso ed è un qualcosa che effettivamente è sempre aleggiato intorno alla vita imprenditoriale.
Beh, adesso il welfare aziendale è uno dei temi centrali del tutto il discorso sul lavoro, soprattutto post-Covid.
Sì, esattamente.
Quasi post-Covid.
Stavo arrivando proprio a questo, nel senso che comunque il post-Covid, il Covid e post-Covid hanno ulteriormente modificato anche un ennesimo settore della nostra vita. Per approfondire l'argomento, abbiamo qua con noi Alessandro Cavalieri, CEO di Texer, in collegamento telefonico. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, come opera questa piattaforma Texer?
Assolutamente, guarda, hai fatto un'introduzione molto precisa. Il funzionamento è semplice e intuitivo. Quindi l'azienda o il manager inserisce un obiettivo per il dipendente e un premio al suo raggiungimento. Dopodiché verifica o meno se il dipendente ha avuto successo e una volta che il premio viene assegnato il dipendente può riscattarlo o con un buono regalo digitale dalla nostra piattaforma oppure con dei soldi in busta paga. Inoltre il manager avrà a disposizione, diciamo, tutti i dati statistici sull'andamento degli obiettivi che ha assegnato e potrà sempre aiutare il dipendente a raggiungerli prima della scadenza.
Ah, perfetto. Quali sono i vostri obiettivi a questo punto? Anche se siamo solo all'inizio sostanzialmente, quindi è giusto però averli.
Assolutamente. I nostri obiettivi in generale sono quelli di rivoluzionare un po' il mondo del lavoro. Cosa significa? Lavorare per un sistema obiettivo premio significa fondamentalmente andare a motivare e responsabilizzare il dipendente verso quelli che sono gli obiettivi aziendali e allo stesso tempo creare un ambiente lavorativo sempre più positivo e propositivo, dove le persone si alzano felici per andare a lavorare e non il contrario.
È un'utopia oppure dall'altro della vostra esperienza ci sono delle basi ben precise su quale costruire, sulle quali costruire un nuovo tipo di lavoro?
Beh, le basi ci sono, come hai detto prima, anche dopo il Covid, secondo noi siamo nel mezzo di una sorta di rivoluzione del mondo del lavoro, dove sempre più dipendenti non gli basta uno stipendio fisso o un contratto indeterminato, ma vogliono qualcosa di più, vogliono un ambiente lavorativo stimolante, vogliono non trovarsi nella condizione di mandare CV in giro, ma stare bene dove sono. Quindi un'azienda, per trattenere i dipendenti, soprattutto oggi con le nuove esigenze, deve investire su questi sistemi un po' diversi rispetto al solito concetto ti pago e tu lavori per me.
Perdonami Alessandro, ma come si comportano in realtà le aziende? Nel senso che probabilmente i grossi gruppi hanno delle difficoltà, o forse sono invece quelli più piccoli che hanno difficoltà a intrecciare un rapporto più stretto con il proprio dipendente?
Guarda, ci sono entrambi i casi. Alla fine l'ambiente lavorativo lo crea l'organizzazione stessa e quindi chi poi prende le decisioni. Sulle multinazionali spesso ci sono dei problemi legati al fatto che alcune persone sono in un posto magari internazionale, altre sono in un posto locale, quindi non c'è un controllo o un rapporto diretto. Sulle piccole aziende spesso magari non ci si pone nemmeno l'idea di investire sull'ambiente lavorativo e sulle persone, ma si è un po' radicati a un concetto, possiamo dire, vecchio rispetto alle esigenze attuali, basato appunto proprio su mansioni, lavoro, orario lavorativo di 8 ore, poche concessioni, eccetera, eccetera. Quindi uno strumento e un concetto soprattutto diverso può aiutare chiunque.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Intanto complimenti, perché mi sembra un'idea molto innovativa il discorso del premio, no? Perché mi sembra che i programmi di welfare aziendali fino adesso non fossero basati su questo concetto. Comunque, che tipo di risposta avete avuto alla vostra offerta?
Ma guardi, per ora siamo molto contenti per due motivi. Il primo, ci tengo a sottolinearlo, è che molte aziende stanno utilizzando il nostro sistema anche per prendersi cura del dipendente, quindi fissando degli obiettivi, come ad esempio esci a pranzo con i colleghi senza parlare di lavoro, oppure ricordati di prendere una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore, e quindi vanno nella direzione di tutelare il dipendente. Poi dall'altra parte obiettivi, diciamo, più aziendali stanno dando ottimi risultati. In generale il 93% di questi vengono raggiunti sulla nostra piattaforma e registriamo su obiettivi di vendita un aumento del 16% del fatturato, e invece obiettivi più legati al risparmio, tipo sulle trasferte aziendali, che arrivano a far risparmiare le aziende in media il 23%. Quindi sta funzionando, e sta funzionando in tutte le direzioni possibili.
Ecco, adesso cosa vi attende per il 2023? Cosa avete in mente?
Guarda, sono sincero, abbiamo degli obiettivi molto sfidanti, perché vogliamo creare un sistema di intelligenza artificiale che arrivi a consigliare ai manager quali siano i giusti obiettivi da inserire a seconda della tipologia di lavoro e del settore. Ma mi spingo oltre, arrivare a inserire degli obiettivi in base alle diverse personalità dei dipendenti. Quindi, avvalendoci di psicologi o consulenti, vogliamo arrivare a far capire alle aziende che ogni dipendente, come ogni persona, ha le proprie esigenze, quindi ognuno è unico e diverso a suo modo. C'è chi si può sentire stimolato a ricevere un obiettivo sfidante, chi invece si sentirebbe sotto pressione, magari non reagirebbe bene. Alcuni preferiscono lavorare su un arco temporale di lungo periodo, altri invece hanno esigenze di ricevere feedback giornalieri. Quindi noi siamo qui per questo. Il nostro 2023 ci poniamo l'obiettivo di rendere la nostra tecnologia uno strumento che permette alle aziende di creare un ambiente di lavoro positivo, dove vengano tutelate e valorizzate le diversità, dove anche le esigenze personali vengano prese con la giusta serietà dalle nostre aziende clienti, sempre ovviamente certo. Dall'altra parte c'è il rispetto per gli obiettivi che ogni azienda giustamente si pone.
Senti, cosa vuol dire però questo? Perché state complicando sostanzialmente il software, che basi ci vogliono?
Sì, le basi per creare questo modello sono alla fine i dati. Come tutte le grandi tecnologie di intelligenza artificiale, più obiettivi vengono inseriti sul nostro software, meglio il nostro software impara a capire quali sono poi i consigli che può dare un manager. Sulla parte più legata, diciamo, alla personalità delle persone si dovrebbe agire con delle consulenze specifiche, però appunto vogliamo aiutare il manager per essere il più autonomo, il più indipendente possibile, con dei consigli validi e utili per alla fine fare meglio il suo lavoro.
Più dati ci sono e meglio è. Quanti ce ne vogliono a questo punto?
Ti direi che bisognerebbe avere almeno 20.000 dipendenti registrati che ricevono obiettivi continuativi per avere una buona base dati per poter almeno iniziare questo processo in maniera poi funzionale.
Grazie Alessandro. Alessandro Cavalieri, CEO di Texer, che è una piattaforma basata sul sistema obiettivo premio. Per ogni gol raggiunto il collaboratore ottiene un benefit e ci sono attualmente effetti positivi su tutto. Grazie Alessandro, buona giornata e alla prossima.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci. Grazie, arrivederci.
Si vede dal mattino.
Il buongiorno si vede dal mattino degli On Air The Sound of ADV, 55esima puntata di una giornata di metà settimana di ottobre, caliente in quel di Milano, ma mi dicono anche nel resto d'Italia. Ovviamente sta cambiando tutto, anche il clima, anche le stagioni. E vabbè, insomma. Intanto abbiamo ascoltato il nuovo lavoro di Glenn Donaldson, che è un cantautore di San Francisco che si è ispirato fino all'altro giorno, ma anche un po' adesso, a tutta la musica, l'esperienza musicale molto britannica della Sala Records, quindi un certo tipo di folk pastorale, bucolico, però imperniato di musica, diciamo così, new wave, post-punk. Era molto in voga negli anni 80 all'inizio, poi torna ogni tanto a farsi risentire, ma Glenn questa volta ha cambiato registro, è diventato, diciamo così, più universale. Lui in realtà si fa chiamare come The Reds, Pinks and Purples e ha pubblicato questo nuovo album The Only Wanted Your Soul, e abbiamo ascoltato Workers of the World. E adesso le notizie più belle, più solari, più interessanti, che trovate ovviamente ogni giorno sul Daily Net, sul Daily Media e sul Daily Online. E all'interno del Daily Online ricordatevi anche lo spazio del Daily On Air, dove ci sono tutte le puntate che abbiamo organizzato per il vostro divertimento, intrattenimento, informazione dal febbraio di quest'anno, sembra ieri. La Milano School of Management affida DigiTouch Marketing la content strategy, la gestione della DV. Il team media è artefice della pianificazione che coinvolge sia i canali social di Meta, Facebook e Instagram, sia LinkedIn, oltre che Google, con attività di search advertising e campagne display ad alto impatto geolocalizzante sull'area di Milano.
Questa è una primizia.
Attenzione!
Sono arrivati stanotte. Stanotte perché a Los Gatos, California, era giorno, ma qui era notte. I risultati di Netflix.
Addirittura,
del secondo
attenzione.
Trimestre 2022.
Mamma mia.
La prima notizia da dare è che sì, viene confermato il consistente trend negativo degli abbonamenti.
Sì.
Meno pesante di quanto ci si aspettasse. Infatti, non so se ti ricordi, nei primi tre mesi di quest'anno si erano persi per strada 200.000 abbonati rispetto al trimestre precedente, cioè alla fine dell'anno,
certo,
del 2021. Si prevedeva che da aprile a giugno se ne sarebbero persi altri 2 milioni. In realtà il calo è di meno di un milione. Non è poco, ma non è nemmeno 2 milioni, insomma.
Sì.
Invece i ricavi continuano a crescere rispetto all'anno scorso, cioè allo stesso periodo dell'anno scorso, e crescono dell'8,6%.
Nasce 40 Degrees, la nuova full service agency per la creator strategy, una struttura che si muove oltre l'influencer marketing con l'esperienza di Open Box e The Fool.
La PM, che è la concessionaria del gruppo Caltagirone Editore, prosegue nel suo percorso di potenziamento e, dopo aver lanciato il nuovo logo all'inizio di ottobre, annuncia l'arrivo di Stefania Cappellini come Chief Marketing Officer. Inoltre si allarga il raggio d'azione con l'ingresso in portafoglio di Telenova, che è l'emittente TV del gruppo editoriale San Paolo. We take a walk.
Bazul, scelta da nomination per la prima campagna internazionale di influencer marketing sia su Instagram sia su TikTok. Oltre 70 content creator si raccontano attraverso il primo social bracelet nel segno dell'inclusività. Uno a me e uno a te, il claim della collezione di bracciali Composable che sta spopolando in queste settimane sui social attraverso numerosi video, reels e stories.
Ieri a Milano c'erano Tom Mockridge, tu mi dirai chi è,
non so,
è stato il primo amministratore delegato di Sky in Italia.
Ma serve, me lo ricordo benissimo.
E Richard Branson.
Richard Branson è l'inventore di tutto in Inghilterra negli anni 70.
Esatto, che al grido di basta cavo di rame,
sì, sì,
hanno lanciato il nuovo provider internet Virgin Fibra.
Sarà una rivoluzione come l'album dei Sex Pistols?
O
Tubular
so.
Bells di Mike Oldfield, perché Richard Branson aveva inventato la casa discografica, una delle più iconiche, la Virgin, con dei dischi assurdi.
Vabbè, sai che Richard Branson è estremamente eclettico,
sì,
e di solito funzionano le sue cose. Comunque, le campagne pubblicitarie saranno firmate da Alchemy, che ha vinto la relativa gara per la creatività.
Sì.
Il planning potrebbe essere curato internamente, ma non è escluso che venga indetta un'altra gara per individuare un centro media esterno a cui affidarlo.
Mamma mia. Oh, stavo pensando a quando da ragazzino ho letto i consigli di Richard Branson per diventare milionario.
E li hai seguiti?
Non mi sembra. Non li ho seguiti. Però lui ha detto, veramente irriverente, molto punk, aveva detto: cominciate a chiedere una sterlina a tutti i passanti.
Ah, davvero? Io ho un libro, la tua autobiografia, e temo di non averla mai letta perché è un tomo così.
Vabbè. Però va bene. Good day, sunshine. La storia di Wild Pink, che finora è quella di una band indie rock perennemente sottovalutata, è sotto i riflettori di gruppi come War on Drugs, Dead Cab for a Cutie, Band of Horses, insomma Wild Pink, molto rispettate dell'ambiente, però non famosi come i colleghi. Dal 2017 a oggi ne hanno combinato di tutti i colori, adesso escono con questo Ailism, che è il solito album indie folk molto frizzante, molto malinconico, movimentato, pensieroso, c'è di tutto. Vediamo se ce la fanno stavolta. La canzone che andiamo a ascoltare è Chaotic the Multiverse, Wild Pink.
Subdivision after dark, all the blank spots left a mark. You were my car, with Ouija prints pinned up in your car. You had a sight glass by the core.
Daily Nerd, The Sound of ADV. Siamo ormai giunti alla fine di questa 55esima puntata qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, e la chiudiamo in maniera singolare con l'obiettivo Daily. In questi giorni si è parlato tantissimo di influencer marketing e se ne parla costantemente, con una serie di novità e iniziative annunciate in poche ore, culminate con il convegno dedicato a questo tema organizzato ieri a Milano dal Lupa. Una delle notizie importanti è la dimensione di questa forma di advertising, che vale quasi 300 milioni di euro in termini di investimenti. Ce ne parli in dettaglio, cara Silvia?
Sì, in effetti come dimensioni di spesa pubblicitaria l'influencer marketing sta diventando piuttosto rilevante.
E tu vuoi fare l'influencer marketer?
Io non sono tanto influencer.
Perché non te la senti dentro, inside?
No, non è il mio... Non ho questa vocazione.
Va bene.
Vabbè, comunque, secondo UPA,
sì?
Nel 2022 potrebbe raggiungere, anzi dovrebbe raggiungere per la precisione, i 294 milioni. In crescita dell'8% sull'anno scorso. È un trend positivo che si conferma, però rallenta anche un po' rispetto al 2021, in cui la crescita era stata intorno al 12% rispetto poi al 2020. In ogni caso è molto rilevante, considerato che è un mercato molto nuovo. E questi numeri ci dicono che di fatto è una leva di comunicazione che entra di diritto nei budget e nei media mix delle aziende.
Tu ovviamente hai partecipato in prima fila al convegno?
Sì, sono andata, ho ascoltato quello che ha raccontato Lorenzo Sassoli De Bianchi, il presidente.
Ti sei sentito di nuovo al convegno UPA, così, quello classico? Un po'?
No, però UPA è molto, ovviamente, molto impegnata anche nel raccontare questo strumento che sta diventando un media vero e proprio, cioè non è più un divertissement come poteva sembrare, visto che ci sono dei personaggi che possono essere più o meno rilevanti, più o meno famosi.
Poteva sembrare a quelli che non lo sanno fare e a quelli che hanno un po' la puzza sotto il naso.
Certo.
Però c'è gente che sta diventando milionaria.
Infatti, proprio per questo motivo, infatti per quello che è diventato estremamente rilevante e UPA se ne occupa.
Senti, mi dici qualche dato interessante?
Intanto che l'81% delle aziende fa ricorso all'influencer marketing.
Penso
ormai.
Ormai sì.
E il 56% lo considera proprio budget media, parte del budget media. Il che significa che per la maggior parte di queste aziende è proprio un mezzo.
Hai capito.
Né più né meno. Allora, questi sono dei dati UPA. Poi ci sono stati anche c'è stata la presentazione di una ricerca Toluna che ha indagato sull'atteggiamento dei consumatori verso gli influencer ed è stata confermata una cosa che già si intuiva in realtà, ovvero che non solo gli influencer hanno un ruolo importante nello spingere gli acquisti, ma sono molto rilevanti anche in ambito sociopolitico, perché i follower hanno dichiarato di essere ben disposti ad abbracciare opinioni diverse dalle proprie se lo dicono, se sono le opinioni, comunque se le promuovono i loro influencer di riferimento. E questo è particolarmente importante perché il 41% degli italiani segue almeno un influencer. Questo è un dato Blogmeter.
Hai capito.
E inoltre, sempre secondo Toluna, nella fascia d'età fino a 24 anni, quindi giovani, influenzabili appunto, seguono fino a 10 personaggi.
Aspita.
Sì.
Io seguo solo chef.
Tu segui
anche
chef,
sono
infatti.
Influencer.
Certo che sono influencer, altro che perché, per esempio, in questi giorni Mondadori Media ha presentato Zenzero.
Lo so, infatti sono
e l'ha presentato anche, devo dire,
affiliato,
ieri.
Sono già un affiliato.
Beh, tu dovresti essere un talent, dovresti essere un creator, perché è una agency appunto per i creator, food creator.
Sì.
Sì, e serve appunto per promuovere questi... per promuovere la loro figura e il loro potenziale di comunicazione anche al di fuori dal digitale, tra l'altro.
Sì.
Tra questi creator food, c'è uno che secondo me conosci benissimo, che è Daniele Rossi.
Sì.
È quello che ha quello aspetto un po' come dire burbero, no?
Sì, no, ma fa troppo ridere.
Poi c'è una ragazza molto
sì.
carina che io seguo, che è Cooker Girl, Aurora Cavallo. Poi c'è Diletta Secco, poi c'è Rosy Chin. Che è proprietaria tra l'altro dello Yokohama, che è un punto di riferimento della cucina fusion qua a Milano.
È buono, sei andata?
No, però vorrei andarci.
Vado in frettissimo.
Poi c'è Luisa Orizio.
Sto arrivando, Rosy Chin, perché comunque io sono uno che prova costantemente. Senti, ma è nato anche un sindacato, vero?
Sì, è un'associazione, è la prima associazione di categoria in Italia che rappresenta gli influencer e i content creator, che sono 350.000. Cioè sono tantissimi, no? E questo è un evento importante che è salutato con molto favore da appunto Sassoli De Bianchi, che tra gli aspetti considerati indispensabili per il buon funzionamento della relazione tra influencer e aziende ha indicato anche la necessità di operare in un quadro di regole trasparenti e condivise, e le associazioni di categoria sono il luogo deputato appunto per sviluppare queste regole.
E cosa serve ancora perché questo rapporto funzioni?
Ci deve essere una sintonia tra l'influencer, il suo posizionamento, il suo modo di fare narrazione e il brand, perché altrimenti viene meno la coerenza e l'efficacia del messaggio. È necessario dare un brief preciso al creator, ma non bisogna tarpare la sua creatività, cioè l'azienda non deve essere troppo presente. Deve esprimersi secondo il suo stile. E poi è necessario creare una relazione strategica di medio e lungo termine per rafforzare proprio questo rapporto tra la marca e l'influencer, se no non si crea proprio la memoria nel follower. E quello che manca è un sistema condiviso di misurazione dei risultati, che forse, date le dimensioni del fenomeno, comincia a diventare realmente necessario.
Ma arriverà, perché arriverà. Tutto quanto
però
arriva
al momento manca ancora.
Va bene. Insomma, mi serve un nome d'arte perché voglio lanciarmi anch'io nel mercato di influencer, dei creator.
Così, ma tu potresti, secondo me tu il potenziale ce l'hai.
Scrivete a Radio Atlanta, tanto c'è Mauro Magnitosi che risponde, è il mio manager, in amicizia. Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, vi saluta, vi rimanda alla puntata di venerdì prossimo. Mancano solo due giorni con grandi sorprese, cara Silvia, quindi ti auguro una buona giornata, una buona continuazione di giornata lavorativa.
Buongiorno a te, buongiorno a tutti, arrivederci, a presto.
Chiudiamo con il genio di Filadelfia, il Mozart di Filadelfia, colui che all'inizio degli anni 70 fece impazzire il pubblico e la critica perché suonava tutti gli strumenti da solo. Si chiama Todd Rundgren, ha ormai 70 e più anni, ma rimane sempre giovanile, fresco e sempre dedito a certo tipo di rock spettacolare, però sempre ricco di melodia e di trovate pazzesche. Pubblica questo nuovo album che si intitola Space Force. Space Force è una sorta di sublimazione dell'arte del featuring, però questa volta i featuring sono importanti, perché di solito i dischi ormai non esistono più come accadeva in passato, almeno per il momento, quindi sono un'infornata di brani diversificati dove il cantante di turno si fa accompagnare di volta in volta dai personaggi. Questo perché i dischi non si vendono, ma quello che conta è lo streaming, una roba allucinante, quindi si vendono i dischi veramente bruttissimi che però hanno quei 4-5 pezzi che funzionano, milioni di streaming significano soldi e quindi successo. Vedete come è cambiato tutto quanto. Todd Rundgren invece si accompagna con un sacco di artisti che da lui hanno preso tanta ispirazione e che comunque sono congeniali. Abbiamo quindi alla chitarra Steve Vai, come Todd Rundgren, che è un grande chitarrista. Abbiamo Rivers Cuomo, che è il frontman, il cantautore dei Wizards, quindi il cosiddetto power pop. Abbiamo Neil Finn, colui che ha scritto pagine bellissime con i Crowded House. E abbiamo Adrian Bilio, il chitarrista di Frank Zappa, dei Bowie, Talking Heads, King Crimson, che canta con lui e suona questa Puzzle. Todd Rundgren, ciao a tutti, a venerdì prossimo. Day, I say, look out below.
cause I'm falling apart.
Look out below, cause I'm falling apart.